Ascoltaci anche all'indirizzo
www.radiovaticana.org/105.
Eccoci qua in diretta sulla Radio Vaticana, di nuovo ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo, 15:36, saluto al di là del vetro alla parte tecnica Vincenzo Proto, in regia Maria Serena Tullio, e saluto anche al telefono in diretta il priore della comunità monastica di Bose, Enzo Bianchi. Ben trovato Bianchi.
Buongiorno a tutti.
Noi l'avevamo contattato per parlare questo pomeriggio della Quaresima come tempo propizio anche per riscoprire un cibo semplice, senza per questo trascurare il gusto e la bellezza, e lo faremo tra qualche momento. Ho appreso però, e di questo voglio iniziare a parlare con lei, del fatto che lei era un amico personale di Lucio Dalla, che lo ricordiamo, è scomparso questa mattina in Svizzera per un infarto. Come lo vuole ricordare, priore?
Ma guardi, io conoscevo ed ero amico da Lucio Dalla fin dal 1971. E cosa posso dire di lui? Posso dire che era un grande amico, capace di grandi sentimenti, di grande fedeltà, ed era soprattutto un credente, era un cattolico. Pochi lo conoscono sotto questo aspetto, ma aveva una fede fortissima, saldissima, nell'aldilà, in Gesù Cristo. E era sempre venuto alle mie conferenze a Bologna, nell'Emilia Romagna, mi raggiungeva, sono stato suo ospite, e proprio ultimamente tante volte ci siamo trovati a parlare, e lui chiedeva che si parlasse di fede, che si parlasse di Gesù Cristo. Sentiva soprattutto Gesù Cristo come una presenza che gli dava senso. Sovente andava a messa al mattino presto, la chiesa di fronte a lui, a Bologna, vicino a San Petronio, dove lui ha la casa. Insomma, io sono tristissimo per questa perdita, perché poi ci eravamo sentiti proprio domenica scorsa, perché festeggiamo il compleanno, stesso anno, nei prossimi giorni, e allora anche la data della nascita ci legava. Ma voglio dare una testimonianza su di lui, di un uomo capace di grande affetto, di grande fedeltà e un grande credente in Cristo. Ognuno sa di noi, sa le contraddizioni che di fatto viviamo rispetto al Vangelo. Però in lui c'era una vera e propria innocenza, devo dire. Era un uomo molto innocente, ed era un uomo con questa fede rocciosa e questo amore per Gesù Cristo che raramente si trova in molti credenti, gliel'assicuro. Posso dire davvero che era una cosa straordinaria.
Veniamo al tema di cui vogliamo occuparci in questa prima parte di pomeriggio, poi torneremo a ricordare Lucio Dalla anche con altri contributi. Dicevamo, il tempo quaresimale e il digiuno, ma in generale insomma un invito anche ad una maggiore sobrietà, però un tempo quaresimale in cui si può riscoprire la semplicità dei cibi, vero? Senza trascurare il gusto e la bellezza.
Ma da un lato la Quaresima richiama il digiuno, ma attenzione, noi pensiamo sempre al digiuno come un non mangiare affatto. In realtà il digiuno nella tradizione della Chiesa era soprattutto tornare una semplicità di cibo. Nella Chiesa ortodossa il digiuno è fatto da giorni in cui non si mangia assolutamente carne, giorni in cui non si prende l'olio, giorni in cui non si mangiano neppure i latticini, giorni in cui si mangia solo pane, giorni in cui si mangia solo verdure. Questo ci dice che l'intenzione non è stare senza cibo, ma a un certo punto è essenzializzare i nostri bisogni a ciò che veramente può essere decisivo e può essere un allenamento per noi. Allora, nella nostra società, in cui magari ci sono tante ormai pratiche di digiuno per tanti motivi, a volte di protesta, a volte per la linea, il digiuno quaresimale ci chiede di rendere essenziali i nostri bisogni, e io credo che imparare a mangiare le cose semplici, le cose anche poco condite, i cibi non troppo raffinati, ci porta innanzitutto a una semplicità di rapporto diretto con la terra, nostra madre che ci nutre, ad avere un rapporto di fraternità con quelli che sono gli alberi, le piante che ci danno i loro frutti. E poi in questa sobrietà noi scopriamo allora come il nostro corpo è fragile, come il nostro corpo è mortale, come appartiene a una comunione con tutte le creature viventi, e in quella semplicità siamo anche più capaci di ascoltare Dio, di parlare con Lui. E poi si pensi che una certa frugalità, una certa sobrietà ci possono dare l'occasione di pensare ai fratelli che hanno fame, che vivono in condizioni di bisogno e ai quali noi possiamo apportare aiuto. Io credo che se semplicemente torniamo in questo tempo a rendere essenziali i nostri bisogni, a semplificarli, a non sprecare. Noi che buttiamo via in Italia circa 70 kg di cibi all'anno, ce lo dicono le statistiche, e invece usare gli avanzi, arrivare alle cose semplici come un tempo, non è una cosa vana, è qualcosa che imprimiamo nel nostro fare, nel nostro pensare, ci rende più fratelli con gli altri, ci fa guardare i poveri e ci aiuta a un rapporto con Dio.
E lei questo lo spiega molto bene in un libro molto letto, Il pane di ieri, in cui ricorda che il cibo, oltre che un nutrimento necessario, è anche qualcosa di cui si deve, come spiegava, aver cura.
Sì, si tratta di un rispetto per le cose. Noi ormai consumiamo senza più sapere cosa mangiamo, senza sapere come mangiamo, senza benedire, avere un ringraziamento, una gratitudine per il cibo. Tutto questo ci disumanizza perché ci rende più simili agli animali, i quali si avventano sul cibo, mangiano quel che trovano. Noi uomini il cibo lo sappiamo, è qualcosa che è come un linguaggio, linguaggio di relazione, linguaggio attraverso cui noi parliamo al nostro corpo, linguaggio con cui noi possiamo ringraziare Dio. È che manca anche tra i cristiani il grande magistero eucaristico, perché l'Eucaristia ci insegna come mangiare, non è semplicemente l'incontro con il corpo del Signore e il diventare suo corpo, ma ci insegna come noi possiamo davvero mangiare e come tutta la creazione è chiamata alla trasfigurazione.
Ricordiamo anche che la tavola è un luogo di incontro e di festa, e la cucina è un modo in cui si intrecciano natura e cultura. Lo stesso Gesù faceva festa attorno alla tavola con i suoi amici, con i suoi discepoli.
Non solo Gesù è stato rimproverato perché faceva troppa festa. Si è detto che andava sovente a pasti con i peccatori, si è detto che non faceva digiuno neanche come il suo maestro Giovanni Battista, e lui si è scusato dicendo che erano le nozze tra Dio e il suo popolo, la venuta del Messia, e quindi non si doveva digiunare in un'economia nuziale, ma ha detto verranno anche i giorni in cui lo sposo sarà tolto e si digiunerà. La Quaresima sono i giorni in cui ricordiamo che lo sposo in qualche misura se n'è andato conoscendo la morte, conoscendo il rifiuto, è sempre in mezzo a noi, ma noi meditiamo anche la sua passione e la sua morte, dunque non c'è contraddizione, ma c'è un ritmo per imprimere delle verità che senza dei tempi noi uomini non riusciremmo a mettere insieme e a vivere in maniera profonda e autentica.
Priore, come giudica la proliferazione in televisione di programmi dedicati alla cucina e soprattutto alla preparazione dei cibi in casa? C'entra un po' il discorso della crisi anche, che invita a riscoprire questa dimensione più domestica?
Ma da un lato sì, ma dall'altro lato la mia paura è che tutti frequentino queste trasmissioni dei cibi, così come tutti comprano le varie enciclopedie di cucine, aumentano i fascicoli nelle case, in cui da anni ormai i vari settimanali, mensili di cucina che poi girano e girano sempre le stesse ricette. Cioè c'è una voracità in cui poi l'esperienza vera di impastare qualcosa, di fare qualcosa diventa più rara. Non vorrei che fosse una voracità ottica con cui finiamo ancora una volta con un rapporto virtuale con le cose e non invece con un rapporto di esperienza vera e propria con la terra, con i doni che Dio ci ha dato.
Ci vuole suggerire una pietanza, un pasto per questi giorni di Quaresima che so lei stesso potrebbe prepararci?
Ma io credo che la semplicità del pane con un po' di olio buono, guardi, sono per noi un cibo straordinario, e quando si vuol fare anche un po' di digiuno, se si prende a mezzogiorno e alla sera due fette di pane unte con un po' di olio, è sufficiente anche per vedere il gusto dell'olio, il gusto del pane che abbiamo perso. Per tanto tempo gli uomini hanno vissuto con queste cose semplici. Noi dovremmo ritornare. Quella è una forma di digiuno ed è una forma di essenzializzare i propri bisogni.
La ringrazio, Priore. Un saluto alla sua comunità. Grazie, Arezzo
Bianchi. Buona Quaresima a tutti.
Buona Quaresima a lei. Sono le 15:47 sulla Radio Vaticana in diretta. Torniamo a parlare di programmi che in televisione si occupano di come possono essere preparati i cibi, e lo facciamo con Cecilia Penati, assegnista di ricerca all'Università Cattolica di Milano, fa parte del Centro di Ricerca Televisione e Audiovisivi, il cosiddetto CERTA, e si occupa, almeno si è occupata, di questi argomenti. Ben trovata, Cecilia.
Buon pomeriggio a lei.
Buon pomeriggio. In che occasione si è occupata di indagare più a fondo su questi argomenti?
Ma guardi, noi presso il nostro centro di ricerca ci occupiamo molto frequentemente di appunto analisi che indagano un po' i gusti del pubblico televisivo, le abitudini di consumo della televisione, i significati che appunto il pubblico televisivo associa ai programmi che vengono distribuiti da questo mezzo di comunicazione. Per cui appunto diciamo soprattutto relativamente ai canali tematici femminili ci è capitato molto spesso di incrociare il tema della cucina in televisione, che oramai appunto ha dato origine a una vera e propria invasione di tutti i palinsesti. Sappiamo che ormai in cucina, scusate, in televisione si cucina ormai a tutte le ore, sia sui generalisti della TV tradizionale, diciamo, che sui tematici, e che possiamo dire indubbiamente i tempi sono molto cambiati da quando per la prima volta Mario Soldati negli anni 50 dopo la guerra ha portato il cibo in televisione col suo viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. Quello che abbiamo scoperto è stato un po' che siamo di fronte a un cambiamento che ha una portata proprio culturale, perché diciamo il cibo non rappresenta più sicuramente oggi solo una necessità, non è più solo un bene primario, ma è diventato in qualche modo uno stile di vita. E fa parte di tutto quel grande orizzonte del lifestyle, diciamo, che sta invadendo e colonizzando i palinsesti di tutti i canali televisivi, di cui diciamo il successo anche di pubblico e di vendite poi del suo libro di Benedetta Parodi rappresenta un po' la punta più alta, se così possiamo dire.
Insomma, una sorta di rivincita delle casalinghe.
Ma guardi, in realtà il fenomeno è quasi più complesso di così, devo dire, perché da quello che abbiamo un po' capito andando anche a indagare sulle appunto predisposizioni e le abitudini del pubblico televisivo, è emerso un po' che c'è una netta distinzione fra il cibo televisivo, diciamo, quotidiano, anche basso, che appunto è incarnato molto bene da un personaggio come Benedetta Parodi, che piace alle spettatrici proprio perché in realtà non ha questa grandissima abilità culinaria, ma propone delle ricette che sono veramente molto facili da eseguire, addirittura ci dicevano le basta aggiungere due surgelati, mescolarli insieme e viene fuori un piatto che anch'io, che sono una donna molto impegnata, che lavoro molto, che ho da seguire la famiglia, posso realizzare anche in tempi molto brevi. Poi dall'altra parte invece c'è tutto il versante del cibo che abbiamo chiamato appunto il cibo alto, il cibo dei grandi chef, che sembra prendere sempre più la forma televisiva del talent show, per cui un esperimento come Masterchef, che è stato un programma molto molto seguito di questa stagione televisiva, che vedeva appunto all'opera Carlo Cracco, Bastianich e lo chef Barbieri, appunto è stato capace di appassionare anche un pubblico non esclusivamente femminile, peraltro, che di norma non si accosta neanche tanto alla cucina, ma che lì voleva vedere lo chef personaggio, voleva vedere il meccanismo narrativo legato a un genere televisivo come appunto il talent show. Quindi una distinzione piuttosto netta, devo dire.
Quanto c'entra la crisi in questo fenomeno, cioè in questa riscoperta dell'ambiente domestico, della cucina, magari della stessa cucina del conduttore del programma?
Ma può centrare, perché appunto qui ritorna di nuovo, diciamo, molto in modo molto pertinente proprio il caso di Benedetta Parodi, perché se appunto abbiamo...
O di Alessandro Borghese su Real Time.
Alessandro Borghese è un modello un po' diverso, perché lì poi c'è appunto anche l'attrazione per lo chef personaggio, che appunto è molto capace di coinvolgere anche un po' con la sua personalità. Il caso della Parodi invece proprio insiste un po' su questa dimensione un po' di ritorno alla famiglia, perché lei peraltro spesso coinvolge i suoi figli nella preparazione delle ricette, cioè frequentemente la presenza del marito, quindi una dimensione molto familiare che quasi quasi spesso ci fa pensare che più che uno show di cucina è quasi una sorta di sitcom, no? E che quindi in un tempo come quello che stiamo vivendo, in cui anche le difficoltà economiche, le difficoltà culturali in generale portano un po' a ripiegarsi, a valorizzare ancora di più la dimensione della famiglia, penso che funzioni molto e sia anche un po' una ragione del successo del programma della Parodi, insomma.
Forse ascoltava quello che a questo proposito ci diceva anche il priore della comunità di Bose, Enzo Bianchi, che insomma era un po' perplesso, no? sui rischi potenziali di queste mode. Lei che ci dice a questo proposito, come studiosa?
Ma guardi, poi in realtà devo dire che poi i gusti degli spettatori sono in realtà meno ingenui di quello che potremmo pensare, per cui il consumo di questi canali, di questi show culinari, risponde spesso anche a una questione molto pratica di utilità, che appunto permette, come dicevo prima, alle donne che sono molto impegnate di cogliere da quello che va in onda un suggerimento che può essere utile appunto per svoltare la cena o il pranzo in modo un po' più allegro, un modo un po' più vivace. Sul grande condizionamento che questi programmi possono avere in realtà poi sui consumi e sulla cultura, non lo so, starei un po' più stenterei un po' più a riconoscerlo, ecco. Evidenzierei molto la dimensione di utilità che viene riconosciuta dal pubblico a questi programmi,
forse anche di divertimento,
anche assolutamente, perché poi chiaramente c'è
di colore, di profumi,
esatto. Assolutamente, di un consumo televisivo che si fa essenzialmente per svagarsi, per rilassarsi, per anche disimpegnarsi in un momento in cui appunto sappiamo che il contesto che ci circonda non è chiaramente dei più rosei.
In cui si cercano di evocare anche altri sensi. Ecco,
certo.
Anche in questo ambito abbiamo copiato dei format stranieri?
Beh sì, diciamo che sicuramente il mercato dei format nel settore, diciamo, della cucina ha dato un impulso fortissimo allo sviluppo di queste trasmissioni.
Non c'è nulla di originale?
Ma insomma, l'originalità sta nei personaggi, negli chef che sono chiamati a dar vita a questi programmi, perché chiaramente molto spesso le spettatrici nei prodotti stranieri che vengono trasmessi in Italia, per cui appunto da Cucine da Incubo a Gordon Ramsay, non trovano poi un rispecchiamento, non trovano quella dimensione di utilità di cui le parlavo prima, perché appunto i sapori, i gusti, le modalità di cucinare sono talmente distanti da quelle che appunto abbiamo in Italia nella nostra tradizione culinaria, che diciamo si vedono proprio più come uno svago che come un prodotto da cui posso prendere spunto per diciamo svoltare il mio pranzo.
Devo dire che anche quando non si ha, chiaramente restando a casa davanti allo schermo, non si ha possibilità di gustare questi cibi preparati da concorrenti anonimi, no? Poi che
certo.
Partecipano, c'è un grande divertimento nell'assegnare i voti pur non gustando questi cibi e quindi immedesimandosi in quella giuria che in alcuni programmi c'è, vero?
Beh, poi c'è quel minimo di cattiveria su cui questi giudici giocano sempre, che poi gratifica anche molto lo spettatore da casa, perché giustamente appunto dice magari
beh, quella cosa lì la so fare
più.
Anch'io
esatto, lo posso fare anch'io. E poi per le dirò di più che emerge con molta chiarezza anche dalle ricerche che abbiamo fatto sul pubblico che la dimensione estetica visiva del cibo in televisione ha un'importanza molto forte rispetto ai contenuti che si sceglie di guardare. Per esempio c'è questo programma che va in onda su Real Time, che appunto si intitola Il Boss delle Torte, in cui questo pasticcere americano Milano costruisce dei dolci che appunto hanno un aspetto estetico bellissimo, per cui anche progettati quasi a livello ingegneristico, diciamo, le spettatrici chiaramente li guardano proprio per godere di questa bellezza del cibo, al di là poi della riproducibilità effettiva di questi, diciamo, dolci nella propria cucina di casa.
Allora, grazie a Cecilia Pegnati dall'Università Cattolica di Milano. Torneremo a risentirci magari anche su questi argomenti.
Volentieri.
Perché no, buon lavoro.
A voi, buongiorno a tutti.
Alle 16:12 torneremo in diretta per un ricordo di Lucio Dalla.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Diciamo, guarda che bei tramonti e tutte le sere. Noi come voi, cercando qualcuno che incontri, qualcuno che ci faccia piacere, qualcosa di bello da vedere. In più a noi come a voi, mettiamo il caso, se ci troviamo davanti qualcosa o qualcuno, o addirittura un sorriso.
Uno dei tanti bellissimi brani di Lucio Dalla, Noi come voi. Il 4 marzo avrebbe compiuto 69 anni. Lucio Dalla è morto per un attacco cardiaco a Montreux in Svizzera, dove si trovava per una serie di concerti. Cordoglio dal mondo artistico, culturale, politico. Lui diceva che la morte era solo la fine del primo tempo, che poi tutto sarebbe ricominciato da una parte o dall'altra. Michele Mondella, ufficio stampa di Lucio Dalla da oltre 30 anni, racconta con dolcezza un tratto della personalità del cantautore scomparso questa mattina e aggiunge: aveva una visione della morte molto leggera, da uomo intelligente, colto e vicino alla religione. Ricorda quanto lui pregasse, quanto si confessasse, facesse la comunione. Era un vero credente, dice Mondella. Lucio Dalla è stato bravo e geniale, ha vissuto tutta la sua vita con la volontà di stupire, la voglia di stupirsi, così lo ricorda Claudio Baglioni. Anche noi abbiamo voluto raccogliere un po' di testimonianze, dapprima quella di Gigi Vesigna, che ha per oltre 40 anni lavorato nell'ambito della squadra del Festival di Sanremo, critico musicale di Famiglia Cristiana. Ascoltiamo.
Ricordo di dare l'incredibile casa sua Bologna, che si snodava fino ad andare su Piazza Maggiore, e vicino, proprio affacciandosi su Piazza Maggiore, c'era un piccolo locale, praticamente un cubo di cemento, nel quale lui di notte, dopo aver comprato i giornali quelli del mattino, andava a leggere, e lì quando spegneva la luce il cielo era fatto di stelle che si illuminavano, ed era una cosa bellissima. Io ho parlato prima di Sanremo, non aveva voglia di andare a Sanremo, poi ha fatto questa canzone con il ragazzo, si è un po' affezionato, poi Morandi l'ha convinto. Lui con Sanremo, anzi, mi diceva che questa canzone gli ricordava parecchio 4343, che è il giorno del suo compleanno, che poi si chiamò Gesù Bambino, e quindi la trovava bella, anche se francamente cantata da lui sarebbe stato un'altra cosa rispetto all'esibizione del ragazzo. È stato uno dei miei amici veri nel mondo della canzone, ma io sono ancora abbastanza scosso per questa cosa.
Che carattere aveva Lucio Dalla?
Era generoso, impetuoso e assolutista, che quando credeva in una cosa per lui era dogma, era molto religioso, e lo era diventato. Ai tempi della Bohème era un ragazzo giovane, un po' matto, che venne a Sanremo a cantare Puff Boom con tutta la platea che gli inveiva addosso, le signore che agitavano le collane di perle come se volessero strangolarlo, perché era un corpo strano in quella specie di tempio pagano che allora era il teatrino del Casinò.
Che cosa lascia Dalla la canzone italiana?
Tanto, tantissimo. Lascia delle canzoni straordinarie. Una volta io ero in vacanza ad Anacapri, lui venne lì col suo veliero che si chiamava Catarro, mi disse: ti lascio un disco, se però lo senti stasera e domani mattina mi dici cosa pensa. Era il provino del suo nuovo disco, quello che doveva uscire. Ed era Canzone, che poi fu un grosso successo. Quando veniva a Capri dormiva in una stanza sul terrazzo, sul tetto, ed era un appartamento dove non c'era il tetto, e dove, secondo una leggenda non esatta, si disse che era nato il cielo in una stanza. Non era vero, comunque lì veramente lui dormiva e faceva scorrere il soffitto e vedeva il cielo, per lui amava molto vedere il cielo.
Vieni che ci chiudiamo in casa, fuori c'è troppa confusione. Non è tanto per paura, ma perché non ne vale la pena. Vieni che è meglio che stiamo zitti, perché tutti ci possano sentire. Anche perché poi non abbiamo niente da dire. Computer, il tuo cuore, il tuo televisore, passami il tuo giornale che mi spazza un naso che è un poco raffreddore, ma no che non è niente, casomai chiamiamo un medico, un astrologo, guarda se c'è in giro il dottore. Più un naso, poi non è bello vedere una donna, quello che rimane di una donna, che non sa smettere di bere, anzi fammi un piacere, guarda fuori se nevica ancora, se l'uccellino canta, o se si sente piangere ancora quel
Prima Gigi Vesigna ci ricordava quanto Lucio Dalla amasse contemplare il cielo. La stessa cosa fa l'attrice Piera degli Esposti, sua amica. Se avessi dovuto associarlo ad un colore sarebbe stato il blu, ha detto, come il cielo che adorava e spendeva ore ad osservare. Lucio era una persona dotata di un'umanità infinita, racconta Piera degli Esposti, non si è mai risparmiato davanti a progetti culturali di valore. Tra i vari ricordi, anche quello di Puppi Avati, Lucio l'amico definitivo, racconta il regista: se ho smesso di suonare, mi sono messo a fare cinema, la colpa è sua. Lucio aveva 16 anni, io 21, suonavamo lo stesso strumento, solo che lui lo suonava molto meglio di me. Se ho smesso di fare il jazzista e mi sono messo a fare cinema, è stata anche un po' colpa sua. Lui era nato con la vocazione per la musica, qualsiasi cosa toccasse diventava musica. La Radio Vaticana attraverso padre Vito Magno nel 2000 realizzò un'intervista al cantautore Lucio Dalla. La vogliamo riascoltare e poi andremo a Bologna per un'altra testimonianza, quella di un padre domenicano, direttore del Centro Domenicano di Bologna, che conosceva bene Dalla e che ci parlerà della sua spiritualità.
Io sono cristiano, sono cattolico, credo in Dio e professo la mia fede continuamente, nel senso che uno dei miei punti fermi è una delle poche certezze che ho, che comunque non mi proibisce di immaginare, di sperimentare anche possibilità che non contrastano con la mia certezza religiosa, ma che fanno parte della mia struttura di uomo contemporaneo.
Considerando le sue canzoni degli ultimi anni, i critici parlano di un Dalla diverso e anche un po' convertito.
No, non sono convertito perché credo in Dio da quando sono bambino e credo che siano valori assolutamente umani. Cioè la ricerca della libertà, la ricerca dell'equilibrio e la ricerca della ricerca, il continuo meccanismo di credere che è quello che fa la differenza tra l'uomo e le macchine. Per cui io credo nella libertà, nella tolleranza, nel riconoscimento di tutte le confessioni, perché credo che sia importante in una società come la nostra, che va verso una società più complessa, più enigmatica come quella delle macchine, abbia bisogno di fede. Naturalmente credo in Dio perché è il mio Dio, è il Dio che riconosco negli uomini, nell'umanità, è il Dio che riconosco nei poveri, nella gente che ha bisogno di aiuto e che considero comunque gli uomini del domani. Rispetto con grande fascino la decisione di Cristo di nascere povero, di nascere in mezzo alla gente diseredata, perché è la gente del futuro. Io credo che dopo 2000 anni, anche oggi, la gente diseredata, i migranti, la gente del terzo mondo, sia la gente del futuro.
Tempo fa lei ha cantato alcuni salmi. Cosa la colpisce di questi componimenti poetici dell'Antico Testamento?
La cosa che mi ha colpito dei salmi è la grande forza dirompente delle parole. Noi abbiamo oggi, in una società che si sta praticamente trasformando da società della parola a società dell'immagine, abbiamo avuto uno scadimento della forza protettiva della parola. E credo che i salmi siano l'opposto di questa mancanza di energia. Nei salmi la parola è dinamite pura, è proprio la costruzione, la fondazione della parola stessa. Quindi mi sono avvicinato ai salmi in maniera laica, da artista, per avere la conferma della grandissima esistenza a livello di comunicazione, proprio della forza del credere.
È interessante addentrarsi nella Sacra Scrittura. Lei teme di farlo?
Mi manca la conoscenza teologica e storica per farlo, però appena sento con l'intensità dell'artista o comunque dell'uomo che è abituato a guardare anche cosa c'è sotto i sassi per intuire le cose che si muovono sopra le nostre teste o dentro la nostra anima, che il mistero è ancora un mistero. Per cui in un'epoca di computer, di macchine, di conoscenza, devo dire, umana, che va sempre più con un'escalation e con un'accelerazione impressionante diventando totale, mi sembra che questo mistero sia un mistero destinato a scoprirlo solamente chi viaggia nell'anima, non nella conoscenza scientifica.
Urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare.
Padre Giovanni Bertuzzi, domenicano, direttore del Centro San Domenico a Bologna, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Lei conosceva personalmente Lucio Dalla?
Sì, lo conoscevamo tutti qui in convento perché abitava qui vicino e frequentava la nostra chiesa. Quando era a Bologna veniva sempre a messa qui da noi ed era vicino a diversi domenicani. L'abbiamo sempre quindi avuto qui vicino, ha partecipato anche a una missione popolare della nostra comunità, perché sì, aveva una appartenenza, sentì appartenenza non solo come cristiano ma anche come cattolico e veniva a vivere i sacramenti qui nella nostra chiesa.
Come lo ricorda lei?
Lo ricordo come una persona molto disponibile, aperta, gioviale. Comunque io lo conosco fin da ragazzo perché sono bolognese e lo conoscevamo quando, ancora prima che io entrassi in convento. Allora qui lui faceva parte di una leggendaria Dixie Band, quel gruppo di jazz a cui apparteneva anche Renzo Arbore e, mm-hmm. e Pupi Avati, e loro hanno cominciato a suonare insieme, lui suonava il clarinetto, e ha sempre avuto una grande sensibilità musicale. Io l'ho apprezzato sempre, forse più come musicista che come cantante, ma aveva anche una gran voce, questo sì.
Ricorda qualche aneddoto, qualche episodio particolare di quei tempi?
Ma di allora noi l'apprezzavamo, eravamo suoi fans come bolognesi, era il cantante lui, Gianni Morandi, Francesco Guccini. È un aneddoto che posso raccontare. Io celebravo la messa un giorno con erano messa gli studenti, con degli studenti che cantavano durante la messa, e a questa messa partecipava anche Lucio Dalla, e gli studenti che cantavano avevano secondo me stonato abbastanza, d'altra me non avevano, alla fine in sacrestia dissi: guardate che se cantate così Lucio Dalla non vi scrittura. E invece arrivò Lucio Dalla in sacrestia, era stato colpito dalla voce di uno di questi studenti e l'ha chiamato a cantare in un suo disco, rimasto famoso perché lui alla fine di questo disco ha fatto eseguire da questo mio studente il canto Vieni Vieni Spirito d'Amore, quel canto famoso.
Certo, certo.
Ecco, questo è un episodio abbastanza curioso, che io non avevo riconosciuto questo talento musicale di questo studente, invece lui era rimasto colpito dalla sua voce.
Padre Bertuzzi, che fede aveva Dalla? Come era maturata questa ricerca di spiritualità?
Io l'impressione che ho avuto da lui è che avesse una fede molto spontanea, che lo sentiva anche appartenente alla Chiesa cattolica come praticante, ma una fede spontanea in una sua vita anche che è sempre stata molto movimentata, anche un po' anarchica, così. Come aveva una sensibilità musicale, aveva anche una sensibilità religiosa che gli faceva sentire la presenza di Dio nella natura, la presenza di Dio nella sua vita.
E come si esprimeva questa sua spiritualità?
La esprimeva con la pratica religiosa comune, quella che ha ogni cattolico, con molta generosità e disponibilità nei confronti degli altri. E non c'era nessuna difficoltà a comunicare con lui, non era per niente chiuso in se stesso. Appena lo si incontrava ti salutava con una grande affabilità e ci teneva a stabilire un rapporto di dialogo con tutti. Questo è quello che mi ha sempre colpito in lui, che nessuna sua riservatezza o nessuna altezzosità, anche per quello che era un cantante famoso, perché la sua semplicità, la sua umiltà, questo mi ha colpito sempre. Per esempio il padre Michele Casali, che è stato il fondatore del Centro San Domenico che io adesso dirigo, mi diceva che la famosa canzone che lui ha scritto, Caro amico ti scrivo, no? L'aveva letta con lui in parlatorio, era andata a parlare con lui perché si vedevano molto spesso, e praticamente l'ha composta insieme a questo mio confratello.
Grazie padre, grazie mille, buona giornata.
Tutta la vita a far suonare un piano forte, lasciandoci dentro anche le dita, su e giù nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica, tutta la vita, a provare a dirti che partivo,
www.radiovaticana.org/105live, questo è il nostro indirizzo web per ascoltarci in streaming oppure riascoltare il meglio in onda su questo canale. Io mi congedo da voi e vi salutano anche Vincenzo Proto, la parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia, da Antonella Palermo, buon proseguimento.
Piacevolmente addormentato.